il calcio, i motori, la MotoGP, la Formula 1, ma anche il primo weekend del nostro campionato di basket. Dopo il gustoso e soprattutto ricco antipasto della Supercoppa, allargata, che ci ha tenuto compagnia per tanti giorni, che ha visto la vittoria in finale di Milano, nella giornata di ieri il primo turno della stagione 2021, così tanto attesa, perché lo ricordiamo, il basket è stato tra i primi a fermarsi ormai sei mesi fa, anche se a volte sembra passato un anno, a volte sembra ieri, insomma in questo 2020 la concezione del tempo è stravolta, ma oggi è giusto anche ripartire dalle belle notizie, perché il basket è ripartito e da qui noi ripartiamo con il presidente di Lega Basket, Umberto Gandini. Ben ritrovato, Umberto.
Ciao Umberto, buonasera, grazie, ben trovato. Grazie.
E insomma, sei mesi dopo quel momento, direi che insomma si riparte da qui, presidente, con ottimismo, anche con un sorriso se vogliamo, perché sappiamo, ci siamo sentiti anche in più occasioni qui a TMV Radio con lei, quanti questi mesi siano stati sofferti anche con diverse battaglie, no? Con il governo, il credito d'imposta, le sponsorizzazioni, i palazzetti. Ecco, questo è un punto di ripartenza.
Ma intanto la cosa più importante è essere rientrati in campo, ripartiti con il nuovo campionato, una nuova veste, un nuovo trofeo, un nuovo sponsor, e tutti segnali di vitalità, vorrei dire, vitalità che era ed è necessaria dopo che ci siamo trovati costretti nostro malgrado, ma francamente penso che non ci fossero altre possibilità a dover interrompere il campionato. E quindi passare un lungo periodo di assenza che è stata un po' mitigata appunto dalla riapertura dell'attività agonistica con la Supercoppa del 50esimo, una Supercoppa che ha avuto un buonissimo riscontro soprattutto negli addetti ai lavori ma anche nel pubblico, e che poi è culminata con le Final Four a Bologna di cui avete appena parlato. No, la soddisfazione è quella di essere ripartiti, anche se evidentemente siamo lontani dall'aver centrato obiettivi, siamo lontani da avere una normalità che possa permettere a tutti in tutta Italia di poter godere del nostro spettacolo, così come di tutti gli altri eventi sportivi che sono ripartiti in questo weekend. Penso alla Serie C di calcio e al massimo campionato di pallavolo, ad esempio.
Presidente, si è ripartiti ovviamente con tante difficoltà, perché le ferite, parlo da un punto di vista economico, sanguinano ancora per molti imprenditori, per molti proprietari, per molti presidenti. In questo senso è preoccupato, allarmato, ha raccolto diversi pareri, ecco, che sotto questo punto di vista si festeggiano il ritorno sul parquet, ma dall'altro lato portano il basket e molti club a dover vincere ancora diverse battaglie, se vogliamo anche per la sopravvivenza.
Sì, oddio, i termini sono magari un po' fuori luogo per quello che abbiamo vissuto, che stiamo ancora vivendo quotidianamente, e gli effetti dell'epidemia nel nostro paese rimangano sotto controllo e si possa quindi continuare con la vita che stiamo facendo. Il problema è generale, non è solo legato all'imprenditoria che sostiene il basket, ma è legato all'imprenditoria che sostiene lo sport, è legato all'imprenditoria in generale, alle famiglie. Quindi non sono così cieco dal non capire che il tema è generale e che quindi gli interventi che ci sono stati, che ci sono e che ci saranno anche in futuro devono arrivare a toccare tutti gli aspetti della nostra vita sociale ed economica. Però è indubbio che, essendo presidente di Lega Basket, io mi devo preoccupare delle squadre che fanno parte della mia Lega e degli imprenditori e dei consorti che le sostengono, e che indubbiamente hanno bisogno di pianificare, hanno bisogno di poter contare su ricavi il più possibile certi, anche se limitati rispetto al passato, e quindi evidentemente mi riferisco alle aperture seppur parziali dei palazzetti, e quindi la possibilità di poter contare su un incasso da pubblico, di poter contare su una campagna abbonamenti che non c'è potuta stare e essere purtroppo per quello appunto che abbiamo passato, e comunque un'attenzione da parte del governo e di chi ci guida appunto verso le tematiche di difficoltà che la pallacanestro, così come gli altri sport di squadra o comunque individuali, è destinata a dover affrontare e speriamo a superare.
Ecco Umberto, venendo anche all'altra passione che tu hai, che è quella del calcio, insomma sei stato tanti anni dirigente quindi nel calcio, quindi conosci tutto e il contrario di tutto anche a livello internazionale ed europeo. La Supercoppa ci ha fatto capire che insomma il 20-30% c'erano mi sembra 16-17 mila persone su una capienza di 65 mila nella Supercoppa europea Bayern Monaco contro Siviglia. In Italia siamo fermi a 1000, no? Perché comunque è stato valutato anche dal comitato tecnico scientifico che oggi aprire ulteriormente, e sono d'accordo che va data priorità alle scuole, perché è chiaro che oggi è importante che i ragazzi vadano a scuola, ci siano gli sforzi concentrati su questo. A tuo avviso è fattibile in un immediato futuro un cambiamento, proprio perché andiamo verso la stagione tra virgolette più brutta, sarà molto complicato vedere un po' più di gente negli stadi italiani?
Ma allora faccio due o tre distinguo. Il primo è che l'impatto di un'apertura parziale degli stadi, cosa necessaria da tanti punti di vista, perché qua è troppo facile dire il calcio, ma il calcio è ricco, il calcio ha i diritti, il calcio ha tante cose. Sì, ma il calcio ha anche dei costi elevatissimi e le società contano sui ricavi da stadio in maniera importante. Evidentemente in un fatturato da 600.000 pesano per 40-45 milioni, ma in un fatturato da 200 pesano per 30-40 milioni. Quindi la percentuale è comunque importante, quindi oggi è zero. Oltretutto è una situazione che rende anche difficile tutta la parte di gestione delle sponsorizzazioni, perché sono chiusi gli ospitality, perché non c'è l'interazione con i clienti, non c'è la possibilità di mettere a terra quello che è stato acquistato nei contratti di sponsorizzazione. Mi rendo conto e capisco della prudenza, ma non tanto per il fatto che poi sia difficilmente controllabile un quarto di stadio occupato rispetto a tre quarti vuoti, quindi il distanziamento, le mascherine eccetera. Mi rendo conto che 20.000 persone che vanno a San Siro, all'Olimpico o a un altro stadio, oltre ad avere una necessità di ingresso e di uscita separate e veloce, hanno anche un impatto sui trasporti, hanno un impatto sul traffico, sì, hanno un impatto su tante altre cose, che mi portano a dire che sono molto minori per quanto riguarda tutto l'altro sport. E quindi se parliamo di un 25% su un impianto di 10.000 posti, parliamo di 2.500 persone che in un palazzetto entrano in un quarto d'ora, escono estremamente velocemente, non hanno grandi possibilità di assembramenti e non portano nessun aggravio particolarmente pesante sul trasporto pubblico o altro. Ed è la ragione per cui, obtorto collo, bisognerà in tempi brevi pensare a una normativa al di sotto e al di sopra di una certa capienza, perché quasi tutto lo sport italiano vive su impianti al di sotto dei 10.000 posti. Non è possibile che per le dimensioni invece del calcio di Serie A e di Serie B si tenga tutti fermi perché non si riesce a trovare una soluzione per quello. Io credo che sarà necessario, almeno per i nostri sport, trovare una soluzione slegata dal grande calcio. Grande calcio che comunque ha ancora un turno e poi avrà la pausa per le nazionali, che potrà dare al governo e alla commissione tecnico-scientifica quel tempo che hanno chiesto per poter valutare gli impatti della riapertura delle scuole. Un piccolo ultimo inciso: mi sembra francamente sbagliato mettere in contrapposizione le scuole con lo sport. Anzi, sono molto complementari e quindi io credo che una visione un po' più complessa rispetto a una netta separazione, no, adesso vediamo le scuole e poi il resto. Così come mi sembra ingeneroso dire ma lo sport non è una priorità, insomma. Abbiamo delle visioni
corretto.
Un grande paese dovrebbe riuscire a porle sullo stesso binario, con eventualmente ed evidentemente sfumature diverse, ma non l'una all'opposto dell'altra. No,
anche perché aggiungo un aspetto estremamente personale, Francesco, cioè mia figlia che gioca a pallavolo oggi, per dirti, lo sport di base, no? Perché stiamo parlando di mini volley, ma potremmo parlare di mini basket, come voglio dire, delle scuole calcio, cioè questi bambini vogliono andare ma sono costretti a non farsi la doccia al campo, devono tornare indietro, devono essere già pronti, i genitori a distanza, insomma questi sono aspetti educativi importanti, cioè nel senso è necessario che questi bambini facciano sport.
Io infatti tornerei con Umberto Gandini, insomma, in questo ping pong in generale sul mondo dello sport in Italia, a un aspetto relativo al basket. Questa domanda, presidente, più che da giornalista gliela faccio da appassionato, da tifoso del basket a 360 gradi, che sia la Serie A, l'Eurolega, l'NBA. In questi mesi di lavoro, da un punto di vista, uso in modo improprio un termine che forse non è corretto in questo caso, ma diciamo di marketing, di capacità di creare o rinalzare l'appeal che c'è in Italia per il mondo del basket italiano, indubbiamente un percorso è stato intrapreso con interventi profondi, ma anche se vogliamo estetici, penso ad esempio al nuovo trofeo per chi vince la Serie A, che è un trofeo ed è un gesto oltre che simbolico, è anche un trofeo bellissimo e molto identificativo, se vogliamo. Però le chiedo, all'interno di questo lavoro, qual è forse l'aspetto che più manca ad oggi, l'aspetto infrastrutturale o qualcosa di più complesso?
Ma dunque, io credo che a livello di Serie A siamo messi abbastanza bene, comunque in un panorama di impiantistica che non è sicuramente ideale. Pensa che la Virtus Segafredo ha costruito padiglione della Fiera di Bologna un impianto bellissimo, da 9.700 persone, dove si vede benissimo il basket, estremamente fruibile, dove noi abbiamo giocato le Final Four di Supercoppa, e ci sono invece squadre che in Serie A ancora hanno degli impianti che sono un po' poco contemporanei e quindi poco pensati alla fruizione di una pallacanestro che nel corso degli anni è diventata sempre più spettacolare e comunque ha la necessità di interagire sempre di più col pubblico e coi propri sponsor, e quindi che ha bisogno anche di spazi adeguati. Però credo che la cosa su cui dobbiamo lavorare assolutamente di più, e le squadre, le società lo stanno già facendo e l'hanno fatto, sono molto contento di quello che stanno mettendo in campo, è appunto sul prodotto. Il prodotto sono le partite, il prodotto sono i grandi gesta atletiche, la spettacolarità che c'è nel basket. Hai citato prima l'NBA, che è in assoluto l'intrattenimento sportivo al massimo livello, con atleti straordinari, con prestazioni di altissimo livello. Ecco, succedono anche da noi, ma si vedono poco, e dobbiamo essere bravi a farle vedere di più, e soprattutto dobbiamo essere bravi a uscire dal recinto che la pallacanestro ha, che è quello degli stretti appassionati, che hanno comunque un amore molto forte per la disciplina, ma che non sono numericamente sufficienti a farci fare il salto. Per fare il salto dobbiamo essere più interdisciplinari, dobbiamo essere più interattivi rispetto ad altre parti della nostra vita sociale, e portare avanti quel discorso che è: la pallacanestro è un grandissimo spettacolo, il basket è molto bello da vedere, in particolare dal vivo, ma se non è possibile per via delle limitazioni che abbiamo oggi, almeno in televisione. E poi lavorare molto sui personaggi, perché noi abbiamo dei personaggi interessantissimi all'interno delle 16 squadre, e questi sono quelli che devono essere maggiormente valorizzati.
Umberto, non ti voglio mettere in difficoltà, però tu sai che quando cambia una proprietà, come è successo alla Roma, a volte ritornano, no? Allora si dice: Friedkin vuole Francesco Totti, vuole far ritornare Totti, poi comunque bisognerà pensare al ritorno di De Rossi, e negli ultimi giorni si parla anche del tuo nome. Ti fa piacere quantomeno di essere riaccostato a una società dove hai lavorato e fatto molto bene? Ecco, insomma, penso che sia gratificante quantomeno, no? Voglio dire, che se ne parli.
Rispondo alla domanda, evidentemente sì, mi fa molto piacere. Io a Roma sono stato molto bene, è stato purtroppo un'esperienza breve rispetto a quello che avrebbe dovuto essere o quello che avrebbe potuto essere. Però io oggi sono presidente della Lega Basket, mi sto impegnando con grandissima dedizione a fare in modo che il basket cresca, continui a crescere e abbia quella visibilità che certo merita, per quello che abbiamo appena finito di dire. Ma è indubbio che la mia professionalità in 25-26 anni di calcio ad altissimo livello rimane, e quindi fa piacere essere considerati.
Ecco, essere accostato, insomma, voglio dire, tra le voci di un possibile ritorno, certo.
Umberto, sempre rimanendo sul calcio invece, le vorrei chiedere se hai rimasto impressionato, ma forse fino a un certo punto, conoscendo i soggetti, dal tipo di mercato fatto dal duo Berlusconi Galliani in Serie B con il Monza.
Guarda, io ho una, evidentemente, a parte un'ammirazione e una riconoscenza esagerata, ma anche posso dire un'amicizia, tanto affetto con il signor Galliani, con il presidente Berlusconi. ma loro hanno una passione esagerata veramente per il calcio. Poi hanno deciso una missione, la missione di portare Monza in Serie A, e penso che già questo nobiliti tutto quello che stanno facendo. E evidentemente gli anni di esperienza che il signor Galliani ha accumulato nel calcio lo portano ad avere una facilità di trattativa e di negoziazione con tantissimi protagonisti del mondo del calcio, e vogliono bruciare le tappe. Lo hanno fatto bene in Serie C e ora devono giocare in un'altra categoria che è un po' forse meno complessa per quanto riguarda l'arrivo alla promozione rispetto alla Serie C, che invece ha i playoff e tutto quanto che la complicano notevolmente. Però quello che li contraddistingue è la grande passione e la voglia di far bene nel più breve tempo possibile. Sono costretti a dover aspettare fino a giugno, però sono sicuro che hanno messo tutto quello che potevano e metteranno ancora se sarà necessario per poterci entrare quel traguardo.
Sì, io devo dire la verità, sono rimasto un po' sorpreso perché non pensavo, no, che dopo l'esperienza al Milan Silvio Berlusconi, dopo aver ceduto quella che è la sua grandissima creatura calcistica, avesse voglia, no, di ricominciare e di ripartire. Invece mi ha smentito clamorosamente, perché poi insomma lo fanno, e ho visto anche Galliani, come giustamente dicevi tu, con un entusiasmo pazzesco, cioè, eppure insomma è gente questa che ha vinto tutto nel calcio, cioè, quindi cioè, sì, è proprio bello questo da sottolineare. Sì.
Esatto, ha vinto tutto, ma ha grande passione per il calcio, e Galliani poi, essendo partito da dirigente del Monza, come lui dice, prestato al grande Milan per tantissimi anni, poi è ritornato a casa, e ovviamente senza dimenticare mai l'amore che ha sviluppato per il Milan in corso di tutti questi anni, e penso che lo dimostri tutte le volte che va allo stadio e viene inquadrato. Ma al di là di questo è proprio la passione per il gioco del calcio. Il dottor Berlusconi è sempre stato un grande esteta del calcio, è sempre stato un grande intenditore, ha sempre voluto che si giocasse in un certo modo, e il fatto di poter ripartire dopo la grandissima esperienza irripetibile nel Milan con il Monza, con una squadra che partiva dalla Serie C un po' in difficoltà, e piano piano plasmarla sia come società che come entità squadra, penso che sia un grandissimo segnale di quanto è forte la passione che loro hanno per il calcio.
Certo.
Presidente, tornando al basket, lei più volte ha ribadito che parte della mission che si è posto è quello di trasformare la nostra Serie A in un campionato di destinazione più che di partenza o di transito. Ecco, sotto questo punto di vista, insistendo sul tema del percorso da seguire, è un percorso che porta già ad intravedere la linea del traguardo, perché a proposito di singoli e di personaggi, i Teodosic, i Datome rappresentano evidentemente dei punti di riferimento e se vogliamo anche delle attrazioni da un punto di vista tecnico per il nostro movimento e per la nostra Serie A. Quindi ecco, è un percorso che lei vede con ottimismo alla luce anche del livello delle 16?
Allora, è un percorso che credo avrà bisogno di tempo, perché non è che un campionato possa sancire il destino finale della Lega. Indubbiamente oggi la Lega italiana ha perso terreno verso leghe più importanti in Europa, e i migliori prodotti italiani, se hanno la possibilità, vanno a giocare all'estero, alcuni addirittura in età giovanile, in campionati più allenanti o più, diciamo, prestigiosi rispetto a quello che oggi siamo, oppure all'estero, l'NBA evidentemente o altro. Però certo, questa stagione già gli investimenti fatti da alcune società, in primis la Segafredo Bologna, l'Armani Milano eccetera, hanno portato giocatori importanti. Ne hai citato un paio tu, uno della scorsa stagione e uno di questo mercato. E quello che sta succedendo in Europa e quello che è successo ha portato ad avere giocatori di prestigio più raggiungibili, più accessibili, mm-hmm, per le nostre squadre, e molte ne hanno approfittato appunto mettendo insieme dei roster competitivi. Siamo appena partiti, difficile giudicare, però la Supercoppa almeno ha dato quell'impressione che ci sia una competitività alzata verso l'alto. Poi ci vorrà tempo sia in termini di prodotto e quindi di risultati sportivi, ma ci vorrà anche tempo per poter ritornare ad essere un campionato di riferimento anche a livello europeo, e principalmente gli avversari che abbiamo sono la Lega Spagnola, la Lega Turca e la Lega Greca, insomma. Però l'importante è avere un obiettivo in testa e cercare di perseguirlo, come dicevo ci vorrà tempo.
Umberto, l'ultima domanda da parte mia riguarda Andrea Pirlo. Che effetto ti ha fatto vederlo, prima giocatore del Milan, poi giocatore della Juventus, addirittura allenatore della Juventus, in me che non si dica, ecco.
Mi ha sorpreso perché non pensavo che il suo percorso avesse questo tipo di accelerata. Sapevo che Andrea fosse destinato ad allenare e mi sembrava che l'approdo all'Under 23 della Juventus fosse già una splendida investitura, un ottimo punto di partenza, in attesa appunto di poi misurarsi sul campo, eccetera. Però indubbiamente Andrea è stato precoce anche in questo, è stato precoce come calciatore, passando presto in grandi squadre e arrivando poi alla piena maturazione nel suo percorso milanista e poi juventino, e quindi anche adesso è stata una scelta che probabilmente aveva nelle corde, ma che a me ha obiettivamente sorpreso.
Presidente, nel salutarla, visto che insomma nei mesi in cui gli sport erano in lockdown ovunque a livello di social, da un punto di vista giornalistico di interesse, il nome e il lavoro del ministro dello sport e del ministero dello sport erano evidentemente quotidianamente, minuto dopo minuto, di interesse totale, sì, collettivo. Adesso gli sport sono ripartiti e se vogliamo adesso viene il bello anche nei rapporti tra le federazioni e il ministro dello sport stesso. Io vorrei chiederle se questo rapporto, per quanto riguarda il comitato 4.0 e nella fattispecie il basket, con il ministero dello sport e con questo governo sta andando avanti in modo positivo dal suo punto di vista.
Bene, l'interlocuzione è costante, è vero che siamo ripartiti, ma siamo ripartiti con tantissime difficoltà. Abbiamo avuto in questo primo weekend, grazie a importanti e decisive deroghe regionali, il pubblico in alcuni palazzetti, ma abbiamo avuto dei buchi importantissimi, vedi Roma, vedi Pesaro, città di grande tradizione dove per problemi politici non ci sono state le elezioni nelle Marche, quindi non c'è stata la necessaria attenzione per poter arrivare ad ottenere una deroga anche come è successo da altre parti. Quindi si aspetta, ci aspettiamo, ne abbiamo parlato all'inizio del collegamento, una decisione nazionale per quanto riguarda le riaperture. Abbiamo le problematiche legate appunto alle dimensioni degli impianti, e per quanto riguarda noi il discorso sul credito d'imposta non è ancora finito, perché sì, la norma esiste, ma la norma adesso è in riconversione in legge da decreto. Ci sono degli emendamenti, ci sono dei tentativi di ampliare la platea dei destinatari di questo provvedimento senza dall'altra parte innalzare la soglia che è stata attribuita dal governo, dal particolare Ministero dell'Economia, di 90 milioni. Noi abbiamo necessità di vigilare affinché nella conversione non si perda la bontà di questa norma, che è stata disegnata per un preciso aspetto della nostra vita sportiva. Molto bene se l'idea è buona e quindi merita di essere allargata, ma evidentemente non possono bastare i 90 milioni destinati, è necessario avere un plafond molto più ampio per poter soddisfare un maggior numero di soggetti. Questo è quello su cui stiamo lavorando adesso, quindi riaperture e difesa della conversione in legge del decreto sulle sponsorizzazioni.
Presidente, grazie mille, buon
grazie
lavoro.
Grazie mille Umberto, in bocca al lupo per tutto. Grazie davvero della gentilezza.
Grazie.